Vangelo è tratto dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui, prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Io ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Come dicevamo all'inizio, questa celebrazione della Pentecoste l'avvertiamo come un'esigenza della nostra vita. In particolare, subito per le sintonie di attualità con la realtà del mondo di oggi, dove le diversità si mescolano in modo, si sono mescolate, si mescolano in modo crescente. È uno spirito di verità, verità di noi stessi con noi stessi, nei rapporti con gli altri, verità rispetto alla storia, quello che avviene giorno dopo giorno nei processi della storia. Un'esigenza questa che avvertiamo e subito potremmo dire, anche concretizzando le realtà e le immagini che ce ne vengono, che Pentecoste è proprio il contrario delle identità chiuse, è il contrario dei muri, dei fili spinati. Quando medito personalmente, quindi poi ora condivido con voi sulla Pentecoste, ripercorro quello che è contrario alla Pentecoste, che la Bibbia ci aiuta a riflettere per poi arrivare alla Pentecoste come un'alternativa a queste situazioni. E, riferendosi a tre momenti, accennando solo, ecco, il primo è quando viene come scompaginato l'equilibrio del paradiso terrestre, dell'Eden, dove l'equilibrio e l'armonia c'erano fra l'uomo e la donna, originari, chiamati Adamo ed Eva, con Dio, che si dice in modo suggestivo, la sera scendeva a passeggiare con loro due, e con tutto quello che circondava queste due persone, tutti gli esseri viventi, un'armonia. E come si è rotta questa armonia e perché? Si è rotta quando loro, che pur erano creati, creature, hanno preteso di prendere il posto di Dio, di diventare onnipotenti. Allora, quando c'è questa bramosia di onnipotenza, avviene disequilibrio, perché se uno, un gruppo, qualcuno pretende questo dominio e gli altri li sottomette o li elimina, come è avvenuto nel secondo passaggio, quando la logica della competizione, non della collaborazione, è entrata nel mondo, nel racconto sempre della Genesi, del fratello Caino, che per competizione, per invidia, ha ucciso suo fratello Abele. La violenza è entrata nel mondo per questo. E quindi quando quel discorso che Papa Francesco, abbiamo ricordato più volte, aveva richiamato a Lampedusa, il primo viaggio nel 2013 in luglio, per indicare a noi di non assumere lo stesso atteggiamento nel dialogo fra Dio e Caino, Dio chiede: dov'è tuo fratello? E Caino risponde: non sono mica io il custode di mio fratello. E Papa Francesco lo poneva all'attenzione di tutti per dire: non dovremmo mai rispondere come Caino, come dire: cosa me ne importa di mio fratello? Di dire: siamo custodi gli uni gli altri, siamo custodi di tutto quello che ci circonda. quindi la violenza competitiva che elimina l'altro, il contrario, lo spirito della Pentecoste. E poi il terzo passaggio è in modo crescente, quando, e la Bibbia lo descrive con particolari che aiutano a capire il messaggio, quando diremo una grande multinazionale come la Thyssen, che è stata, i cui responsabili sono stati condannati definitivamente, perché era una condizione, come testimoniano i familiari che hanno perso queste persone, era un inferno ormai andare a lavorare lì, che poteva, lo dicevano loro stessi, diceva uno alla mamma che sentivo casualmente ieri una testimonianza, dice qui prima o dopo mamma succederà l'inferno, si incendierà tutto, scoppierà tutto. C'è la bramosia del potere, un gruppo di uomini, dice la Bibbia, si impadronisce di una città e vuole dominarla. E per dire che sono loro gli unici padroni, gli unici riferimenti, costruiscono una torre con mattoni essiccati al sole che vada il più alto possibile, come a dire noi non abbiamo nessun riferimento ulteriore. Tutto comincia e tutto finisce con noi. E dominano la città. Quando avviene così, quali sono le conseguenze? Quando avviene così, la gente si divide. Qualcuno è succube e ubbidisce, un po' per paura, un po' per tornaconto. Qualcuno si ribella in modo più o meno evidente. Qualcuno cerca una strada propria approfittando di qualcosa per il proprio vantaggio. Qualcun altro fa la spia, il delatore. Ognuno comunque cerca un suo percorso. E qual è la conseguenza, dice la Bibbia? La Babele delle lingue, non ci si capisce più. Perché? Perché manca un progetto unitario a cui ciascuno con la propria differenza può contribuire. Quando manca un progetto unitario di umanità e ciascuno cerca la propria strada individualistica, di personale o di gruppo, i propri vantaggi, non ci si capisce più. Si parla ma non ci si capisce, perché ognuno intende la realtà a suo modo. La realtà è utilizzata, domesticata, sfruttata a proprio vantaggio. Non ci si capisce, è la Babele delle lingue, però è la Babele degli intenti che si esprime poi con la Babele delle lingue. E Pentecoste si pone come alternativa a questo, perché abbiamo ascoltato dagli Atti degli Apostoli quello che avviene a Gerusalemme, quando in questa festa partecipata da migliaia di persone, ci sono diverse persone presenti che rappresentano diversi popoli. Qui c'è un elenco e oggi l'elenco sappiamo quanto lungo potrebbe essere, allungato, perché fra noi arriva il mondo, non più una parte del mondo. Alle volte lo dico nei dibattiti anche pubblici, quando fanno, ricordo due esempi in particolare, uno a Trieste, mesi fa, forse un anno fa, non so adesso la data, ma è uno a Milano, quando si sono registrati, no, i partecipanti, che era un incontro fra le diversità, e sono state conteggiate più di 100 provenienze nel mondo, più di 100, cioè il mondo arriva, non una parte del mondo, per i tanti motivi su cui abbiamo riflettuto e stiamo riflettendo. E cosa avviene a Pentecoste? Che gli apostoli parlano, annunciano il Vangelo e si dice che chi ascolta li intende. Dice, ma com'è possibile? Non avranno fatto corsi accelerati di lingue né gli apostoli né i loro ascoltatori. Come poter intendere? Ma io ho sempre inteso così, che c'è un linguaggio che precede le differenze linguistiche. C'è il linguaggio dell'umanità, il linguaggio dell'amore, che corrisponde a questa visione, a questo progetto di umanità umana, a cui tutti, con le loro diversità, anche di culture, di lingue, sono chiamati a contribuire. C'è un linguaggio che precede il linguaggio con cui noi ci esprimiamo. Il linguaggio dell'amore ci porterebbe ad esempio a una considerazione molto semplice, comprensibile da tutti, che è un gesto di umanità buona, positiva, di accoglienza, di attenzione, di premura, di cura, di vera solidarietà, compiuto a Giuliano, e un altro compiuto a Berlino, per far dire, o a Madrid, o a Buenos Aires, o a Bogotà, o a San Paolo del Brasile, o nei tutti i paesi dell'Africa, o dell'India, o di America Latina, quel linguaggio è comprensibile, anche se le persone non intendono verbalmente la loro lingua, perché il linguaggio dell'amore è un linguaggio comprensibile universalmente. Questo è il linguaggio della Pentecoste, cioè lo Spirito di Dio anima a comunicare, a manifestare le proprie diversità, le proprie possibilità, le proprie qualità per favorire quel progetto di umanità buona, positiva, che Dio vorrebbe, che noi, seguendolo, ecco, noi vorremmo. C'è questo linguaggio universale che precede, ripeto, le varie lingue. Poi se uno sa tante lingue, meglio, anzi, è auspicabile per tutti, perché poi uno riesce anche a intendersi, no, in una comunicazione che uno esprime, un ragionamento che uno compie, un'esperienza che vorrebbe condividere. Difatti noi, anche con gli ospiti, anche nell'incontro del sabato, anche ieri, c'è sempre una persona che media, no, le lingue con gli ospiti, perché noi non siamo in grado di parlare. Però quello è la lingua che si intende come linguaggio, però gli ospiti capiscono quando noi siamo umani e noi capiamo quando loro sono umani. A prescindere dalla comunicazione con, diciamo, l'interprete linguistico. Questo, a mio avviso, è la dimensione fondamentale che ci viene comunicata anche alla Pentecoste, no? E allora, lo Spirito del Signore è uno Spirito che ci anima a liberarci da ogni pregiudizio, da ogni identità chiusa. Ricordo sempre quella frase di Padre Valducci che diceva: l'incontro con l'altro diventa, quando è profondo, una dilatazione della nostra identità. Cioè, riconoscendo le caratteristiche della nostra identità, sia personale, sia di comunità, di popolo, però un conto è viverla in modo chiuso, monolitico, e questo chiede di per sé difesa e aggressività nei confronti di identità altre, oppure riconoscendo la nostra identità e riconoscendoci nella nostra identità siamo aperti sempre a dare e a ricevere, e con questo ad arricchirci, e con la nostra comunicazione ad arricchire anche gli altri. Questo è lo spirito delle diversità che si uniscono per il bene comune, e non va intesa come uniformità, neanche nella Chiesa. Il pluralismo delle teologie, dei linguaggi, delle liturgie, delle celebrazioni. E quindi l'esperienza dello Spirito è un invito a liberarci da questo ed essere aperti all'incontro, all'ascolto, al dialogo fra culture, religioni, fedi religiose diverse, in una reciprocità arricchente. È un'impresa, sappiamo, non è semplice, ma è l'unica strada degna dell'umanità. È degna di Dio e del suo Spirito, del suo Spirito. Ecco. Volevo dire adesso, dopo questa riflessione, che ho detto anche stamattina, ieri condividevamo insieme con Suor Ginetta e Suor Marina, un piccolo esempio. Allora, io sono stato, ecco, 2 giorni a Lamezia Terme, giù in Calabria, no? Per 2 incontri. Uno per la presentazione del libro in una libreria e uno in una parrocchia. Sor Ginetta è venuta, ma lei, adesso sorridendo, quando siamo arrivati all'aeroporto c'era qualcuno che aspettava me e qualcuno che aspettava lei. Io ho detto: arrivederci Ginetta, ci vediamo, perché ho capito che andrà così, no? Ci vediamo sabato già di nuovo all'aeroporto, perché non ci vedremo qua giù in questi 2 giorni. Tu avrai le tue accoglienze festose, riconoscenti, hanno fatto grande accoglienza e grande festa nella parrocchia dove lei era stata per 16 anni alla Lamezia Terme, no? E io quindi non ho visto niente, insomma, no? Solo per racconto, ecco. No, ecco. E chiaramente qui c'è Marina, quando qui, ad esempio, mancano tutti e due, resta lei da sola come presidio, riferimento al centro Balducci, è una responsabilità maggiore, ecco. Sono vari aspetti, ecco, di queste uscite anche mie, nel caso poi anche il Ginette, così va bene. Ci sono aspetti da tenere presenti tutti, che no? È complesso, no? Poi anche essere responsabili di un centro giorno e notte, no? È un aggravio, no? Di responsabilità, non da poco, è da sempre tenere presente in questo. Allora, ieri all'aeroporto, racconto questo perché ho sentito come lo spirito del Signore, come parla, come dice, commenta, commentate, bon, dopo i commenti. Allora, all'aeroporto c'era una persona, così con l'uniforme, un poliziotto, chiamiamo, che è brutto dire, comunque una persona che era stata fra i piccoli dell'azione cattolica quando Ginetta era laggiù, no? E quindi questo uomo ci ha salutati, era lì di servizio e una ventina di minuti siamo stati con lui e ci ha parlato. Io ero come stupito in senso positivo, positivissimo, perché, come succede a tutte le volte, siamo con una persona, quella persona parla e dice: ma guarda, questo che sta parlando mi pare che dica quello che io dico, parla come parlo io. Ci è capitato a tutti. Beh, questo giovane, un uomo giovane di mezza età, 45 anni grosso modo, parlava in modo umanissimo e diceva che lui vive l'esperienza di persone straniere che vengono rimandate in Italia, ad esempio dall'Inghilterra. Arrivano e quindi controllano i documenti, rimandate perché hanno fatto il primo passaggio in Italia con la situazione legislativa attuale. I primi documenti, vede i documenti e poi dice: ecco, siete a posto e adesso siete liberi, andate. E dice: dove andiamo? E ricordavo una situazione in particolare di un giovane afghano di 20 anni che è arrivato, lui ha controllato i documenti, poi gli ha detto: ecco, sì, tutto è a posto e adesso, dice, siete liberi. Dice: ma dove vado io? Gli ha detto, che non ho qui, la Mezzia Termini, in Calabria, dove vado? E dice: l'abbiamo rifocillato, io dico un piccolo ufficio qua in questo aeroporto. Dice: mi sono ritirato nell'angolo e ho pianto, ha detto questo uomo. Mi è venuto da piangere, dice, per questa umanità. E lui è stato presidente dell'Azione Cattolica fino all'altro giorno, quando si è dimesso, perché è una dimensione di fede profonda, quindi critica degli aspetti istituzionali, come quello, perché le voci le avevamo ascoltate, del vescovo di Lamezia Terme, che intende costruire una concattedrale, spesa 5 milioni di euro, cattedrale, e lui dice, questo giovane dell'aeroporto dice, ma dice, come fa una chiesa? Costruire una concattedrale che non serve, qui fuori, cioè, avete visto quanto spazio, io farei un centro, lui dice, un centro per i ragazzi che noi riceviamo, mandati da altre parti d'Europa, che li accolga, dice, come facciamo? Dice, che chiesa è? Poi un altro episodio, lui profondamente credente, dice, qui passano diversi anche politici, è passata la Bindi come presidente della commissione antimafia, che è venuta a riunione in Calabria, e accompagnandolo, dice, un tratto, ho detto, ma scusi, dice, posso chiederle, ha avuto l'incontro con la conferenza episcopale, no, della Calabria sulle mafie, così, dice, cosa, come le, se mi permetta, dice, cosa ha percepito? E lei ha fatto due volte, due sospiri, ha allargato le braccia, come a dire, non ci siamo proprio, eccetto un due, tre, dice, passaggi, però il resto, dice. Allora, la fede popolare che Ginetta ha rincontrato lì, l'entusiasmo, la fede, l'affetto grande, l'ospitalità straordinaria, la convivialità affettuosa straordinaria, è però una realtà sociale, politica, ecclesiale, ferma sostanzialmente, pur essendoci lodevoli esempi, no? Sì, ci sono, ci mancherebbe anche preti, anche persone impegnate socialmente, anzi mica si vuole adesso dare un giudizio globale, però anche questa situazione di difficoltà grande. Questo uomo dell'aeroporto, come si chiama?
Fulvio.
Fulvio, dopo gli ho detto, parliamo così, dico ti manderò i libri, ho detto, adesso ho preso l'indirizzo, gli spedirò i libri, e così però per dire, ecco, sentivo uno spirito proprio così positivo, evangelico, umano, profondo, e allora uno, forse sbagliando, no? Ma si meraviglia un po' di più perché vede che viene questa parola evangelica, proprio chiaramente evangelica, da un uomo che si presenta lì con l'uniforme, no? E che guarda come vanno le cose nell'aeroporto e ha questa responsabilità e parla in un modo umanissimo. Fa catechismo anche, sì. Fa catechismo ai ragazzi della cresima, lui. Nella parrocchia però si è detto, l'azione cattolica ho dovuto dare le dimissioni perché così non può andare avanti, ha detto. Ecco, così come a dire che lo spirito parla negli aeroporti, parla nei comuni, parla, può parlare dappertutto, negli ospedali, nei centri di accoglienza, può parlare dovunque quando c'è il cuore buono e sensibile che lo recepisce, lo recepisce.
Io non di piazza vorrei farle una domanda, però la prenda nel modo più modesto possibile. Cioè, lei mi ha parlato di questa persona che era una guardia giurata, una guardia dell'aeroporto, no? Lei sa che in Calabria non c'è lavoro